Torniamo invece alla Giunta, la Giunta che ha amministrato, naturalmente parliamo dell'ultimo anno, siamo alla chiusura delle scuole, quindi abbiamo fatto coincidere la fine dell'anno scolastico anche con questa serie di trasmissioni che è una serie di resoconti su quanto è stato fatto nei singoli assessorati. Oggi abbiamo l'assessore Lorenzo Pera, buongiorno assessore.
Buongiorno a tutti.
E recito le sue deleghe, la più importante naturalmente il bilancio, the money man, colui che gestisce le risorse del comune di Firenze, poi ci sono le partecipate, fondi europei e fundraising, innovazione tecnologica e sistemi informativi, statistica e patto per Firenze. Prima parlando lei ha definito il suo un assessorato un po' grigio perché si deve occupare più che altro di numeri, assessore.
Beh, l'assessore al bilancio, chi svolge il ruolo che appunto sto svolgendo adesso io, è quello che in qualche maniera crea le condizioni perché gli altri possano fare una serie di attività, soprattutto riguardanti la spesa. Quindi è generalmente un po' più nelle retrovie e sembra che faccia meno, in realtà crea appunto le condizioni buone o cattive, e quindi forse una parte delle cose che non si possono fare, una parte delle cose che effettivamente sono state fatte dipendono dalla disponibilità poi delle risorse.
Ecco, è un ruolo molto importante anche perché Firenze ha messo in campo nell'ultimo anno un sacco di risorse proprio per tutti i lavori e gli aggiornamenti delle strutture, non solo quelle fisiche, che la città di Firenze sta facendo. Quali sono le cose importanti e quale lei reputa che siano un successo, per esempio?
Ma allora, dunque, il comune di Firenze adesso è un comune con bilanci molto robusti. C'è una parte che è un accantonamento per crediti che è stata creata per oltre 250 milioni. È una condizione obbligatoria per legge, ma in realtà necessaria per far sì che tutto quello che effettivamente spendiamo è effettivamente disponibile. Il bilancio del Comune di Firenze, oltre che essere robusto, è in realtà in grado di spendere tanto in investimenti. Tanto per dare un numero, noi abbiamo speso lo scorso anno quasi 150 milioni, 4 anni fa ne spendevamo poco più di 50 milioni, quindi abbiamo triplicato la capacità di spendere per investimenti e abbiamo mantenuto invariata la spesa per servizi, che è di circa 600 milioni, quindi tanto, e lo abbiamo fatto con una condizione che è in una fase economica depressiva e con una pressione fiscale nazionale elevata, senza aumentare le imposte, anzi diminuendole. Noi siamo arrivati, abbiamo praticamente tolto l'IRPEF. Oggi l'IRPEF nel Comune di Firenze, quando vengono pubblicate le graduatorie, è sempre in fondo, ma staccato dagli altri di qualche cifra.
Facciamo un esempio, per esempio così a braccio, quanto è l'IRPEF di una città come Roma o Milano, e qual è l'IRPEF su Firenze?
L'aliquota media nazionale è del 7 per mille. L'aliquota media fiorentina è del 2, quindi è quasi 4 volte inferiore, il che vuol dire che noi paghiamo anziché 300-200 euro come i fiorentini, diciamo con un reddito medio, lo pagano 4 volte meno, quindi pagano 50 euro. È tanto, anche perché poi sotto i 25.000 euro noi non applichiamo affatto l'IRPEF, l'addizionale IRPEF comunale. Sopra sì, è, se volete, una flat tax, però questa, anziché far pagare di meno ai ricchi e di più ai poveri, fa l'inverso, che mi sembra una politica sufficientemente chiara dell'appartenenza di campo in cui ci troviamo.
Quindi il Comune di Firenze mette in campo tanti soldi, poi naturalmente è opinione di chiunque di voi giudicare se sono spesi bene o se sono spesi male, però in campo sono messi tanti soldi. Da dove arrivano tutti questi soldi, assessore, se le tasse comunali sono basse?
Allora, noi abbiamo cercato di recuperare tanto da due fonti. La prima è quella della lotta all'evasione, cioè siamo andati a prendere coloro che le imposte non le pagavano, le tariffe non le pagavano, e abbiamo recuperato tanto, non abbastanza. Qui, se vuole, mi do un voto io, cioè sono rimandato a settembre, nel senso che è un buon risultato, amplissimo rispetto al passato, però abbiamo ancora tanti margini di miglioramento, quindi su questo possiamo fare. Però noi recuperiamo tra i 15 e i 20 milioni di euro all'anno. Poi abbiamo recuperato, abbiamo fatto tanto sulla imposta di soggiorno. Come sapete, noi abbiamo fatto degli accordi volontari con i gestori dei portali, uno in particolare, e con un altro sta per arrivare, con cui noi andiamo a prendere direttamente al momento della transazione online l'imposta di soggiorno per la locazione turistica. Questo ci ha permesso di recuperare un altro di circa 10 milioni di euro. Quindi, se volete guardarlo, 25 milioni di euro all'anno derivano in più da questa capacità, che fanno fronte alla minore disponibilità di risorse che noi abbiamo in qualche maniera creato diminuendo le imposte. Perché io ho ricordato che abbiamo diminuito l'IRPEF, ma ho omesso di ricordare che abbiamo messo tante agevolazioni sull'IMU, che è l'imposta patrimoniale. La TASI l'ha levato lo Stato, per cui ci ha pensato il governo precedente. L'IMU non si paga più per le librerie, non si paga più per i teatri, non si paga più per i cinema, non si paga più nelle start-up, non si paga più per le botteghe artigianali. Cioè, l'IMU parte comunale per tutti questi soggetti è stata abrogata, e quindi questo ha diminuito un po' di gettito che abbiamo compensato con le altre forme di entrata.
Ecco, naturalmente non prendete per buono tutto quello che dice l'assessore, lasciateci dei commenti a riguardo. Vi ricordo il nostro numero WhatsApp 366-626-0155, e naturalmente c'è anche la diretta Facebook in questo momento sulla nostra pagina Facebook Contro Radio Firenze. E fra le deleghe c'è interessante questa dell'innovazione tecnologica. L'innovazione tecnologica mi immagino però applicata al settore economico, su come fare per esempio a pagare i servizi. Cosa è stato fatto in questo campo?
Allora, l'innovazione tecnologica è una parte, diciamo, della città intelligente che condivido con Giovanni Bettarini, e la semplificazione con Federico Gianassi. Anche qui noi stiamo creando delle condizioni per facilitare la vita di cittadini e di imprese, sia per quanto riguarda il contatto con la pubblica amministrazione, cioè vogliamo ridurre la compliance, la complessità del conoscere, dell'essere informati, anche paradossalmente di rientrare da posizioni debitorie. Cioè, un tempo, quando io non pagavo, arrivavo fino all'ingiunzione di Equitalia, mi arrivava la ganascia fiscale, dovevo, insomma, in maniera, anche se l'avessi dimenticata, non soltanto se non avessi voluto pagare. Ora c'è tutto un sistema di solleciti molto semplice: arriva a casa, ci sono delle segnalazioni, c'è la possibilità di controllare online. Altre cose, il sistema dei parcheggi, ma anche del trasporto pubblico locale, con una serie di introduzioni di sistemi di pagamento che non sono soltanto quello della monetina, neppure quello della carta di credito. Quindi il plugin è il termine che viene utilizzato dagli esperti, cioè aggiungiamo cose a ciò che già esiste per semplificare la vita. Noi non possiamo eliminare la pubblica amministrazione, però possiamo rendere la pubblica amministrazione con un volto comprensibile dai cittadini. Quindi quando si dice, in maniera forse abusandola la parola, mettiamo i cittadini al centro, significa fondamentalmente creare le modalità di comunicazione in entrambe le direzioni, che siano quelle che noi utilizziamo quando facciamo altre cose, quando prenotiamo un viaggio, andiamo su Skyscanner, su Booking, su Airbnb, e prenotiamo in 5 minuti, in 10 minuti. Per la pubblica amministrazione non è sempre così, quindi creiamo le condizioni perché questo avvenga, non soltanto il comune, ma tutta la pubblica amministrazione allargata. Noi quindi le utilities, ma anche la regione, noi ci siamo federati con loro, per cui accedendo ai siti del Comune di Firenze in realtà si ottengono informazioni su tutti gli altri.
Alcune delle innovazioni sono nuove di zecca, quindi ancora non ci sono risultati a riguardo, come per esempio quello che si possono pagare i parcheggi tramite il telefonino. Però delle altre sono già state messe, implementate da un anno più o meno. C'è qualcuna di queste cose che avete fatto che sta dando risultati positivi, e qualcuna che invece non ha funzionato?
Ma allora, alcune cose funzionano, ad esempio il sistema del collect and remit, che è una cosa molto semplice, che prima passava appunto per un pagamento, il rilascio di fatture, insomma, sta funzionando da un punto di vista di gettito, di flusso, di semplicità, sta funzionando in maniera egregia dal primo momento. Ci sono cose che non funzionano, ma il sistema della pubblica amministrazione a volte si è incaponito nel creare delle app. Io sono dell'idea che le app non le fa la pubblica amministrazione, le fa il mercato. La pubblica amministrazione evidenzia quelli che sono i problemi, mette a disposizione le informazioni. Ci sono dei brillanti imprenditori, normalmente dei ragazzi molto giovani, ragazze e ragazzi molto giovani, che creano le applicazioni per risolverle. Stiamo vedendo che questa è la strada migliore. La strada più economica, paradossalmente, è quella più efficace, quindi è il metodo che secondo me sta dando i frutti. Noi stiamo, lo dico per chi si interessa del settore, tra l'altro concentrando all'interno di una nostra partecipata tutte le funzioni che erano sparpagliate, che poi oggi si chiama Silfi, domani probabilmente cambierà nome. Stiamo concentrando sia la parte software che la parte hardware che la parte innovativa, quindi creando tutte quelle condizioni perché i grandi sforzi che stiamo facendo non vengano dispersi.
Arriva una domanda al nostro numero WhatsApp 366-626-0155: perché non è possibile ricevere ancora gli atti giudiziari su PEC?
Allora, gli atti giudiziari non sono del comune, quindi non so dare una risposta. In realtà dovrebbe avvenire, o meglio, gli atti giudiziari intesi come quelli dell'infrazione del codice della strada, in realtà anch'io ho chiesto che vengano mandati con PEC, e questo è possibile da un punto di vista giuridico, per cui credo che nei prossimi mesi è una di quelle attività su cui stiamo appunto introducendo la condizione perché possa avvenire in maniera continuativa, in maniera sistematica.
Ecco, qual è la cosa, una o più cose che sono andate male, che se alla luce, col senno di poi, non avrebbe nemmeno fatto partire come iniziativa?
Allora, noi abbiamo provato ad esternalizzare la gestione dei canoni, COSAP, CIMP, è stata anche una discussione all'interno del Consiglio Comunale abbastanza complessa, poi alla fine mi hanno dato il via libera, abbiamo provato a trovare dei gestori esterni e non ci siamo riusciti, quindi questa è una cosa che col senno di poi avremmo potuto non fare. Stiamo ad esempio tutto ricostruendo gli uffici per la gestione dei canoni e per la gestione dei tributi, perché quello di cui c'è bisogno, e questa è una cosa da fare, non una cosa fatta e sbagliata, c'è bisogno di nuove capacità, di nuove expertise all'interno della pubblica amministrazione, perché con banche dati e informatica noi siamo in grado di fare molto di più di quanto in realtà non si facesse nel passato. L'esempio che citava il radioascoltatore poco fa è uno di quelli.
Ecco, per quanto riguarda invece il futuro, cosa c'è di eclatante, di tecnologicamente innovativo che state preparando per la prossima stagione?
Ma allora, noi completiamo, come più che noto, nei prossimi giorni una buona parte del trasporto pubblico locale. A questo punto abbiamo creato le condizioni per avere delle politiche attrattive verso il trasporto pubblico locale, PUL. Quindi a questo punto dobbiamo creare delle condizioni invece per spiazzare il traffico privato, e questo lo facciamo attraverso la tecnologia, attraverso un sistema tariffario di ingressi alla città. Noi vogliamo far sì che questa città sia davvero più verde, cioè non soltanto dichiararlo. Per farlo ci vogliono meno macchine che circolano, più persone che prendono il trasporto pubblico, e questo riguarderà sia il sistema dei trasporti sia il sistema dei parcheggi.
Ecco, un'altra cosa, c'è stata una polemica per una delle iniziative, anche delle sue dichiarazioni, riguardante l'uso dei dati dei cellulari per cercare di stabilire qual è effettivamente, che cosa succede, chi sta nel centro storico di Firenze, se effettivamente si sta svuotando dei residenti, quanti stranieri ci sono. Un paio di sue dichiarazioni sono state un po', hanno suscitato un po' delle polemiche, poi c'è stata una seconda mandata di dati. Cosa succede al centro di Firenze realmente, analizzando questo sistema innovativo che è l'analisi dei dati dei cellulari, la presenza delle celle del sistema telefonico mobile?
Ma allora, con due operatori, Vodafone e TIM, abbiamo fatto questa analisi separatamente, ci danno dei risultati molto simili, il che ci conforta. Ovviamente, io l'ho sempre detto, non sono statistiche ufficiali, per cui prendetele come indicatori e non come numeri certi. Cosa ci dicono? Ci dicono che Firenze in realtà è molto popolata dai cosiddetti residenti, che non sono quelli anagrafici ma sono quelli che continuativamente stanno in città, quindi ci rientrano anche gli studenti, ci rientrano anche i lavoratori che stanno a Firenze e che magari sono residenti altrove. Il numero è molto simile di coloro che stanno appunto continuativamente nelle ore notturne ai residenti anagrafici, quindi quel 377.000 che abbiamo in testa. Però ci dicono anche quello che gli occhi già ci raccontano, ma ce lo quantificano. Ci sono 90.000 turisti al giorno e ci sono oltre 100.000, circa 120.000 pendolari al giorno. Quindi Firenze è una città che nei momenti, che durante il giorno, ha circa 600.000 abitanti. Cioè oggi ci sono 600.000 persone che girano per Firenze. Girano prevalentemente nel centro storico, vanno prevalentemente nel centro storico, tutti e tre le matrici. I turisti c'era da aspettarselo, ma gli altri un po' meno. Questo ci conforta nelle scelte del trasporto pubblico, cioè immaginare che il trasporto pubblico sia radiale verso il centro è significativo. Immaginare che altrimenti dovesse essere organizzato in forme diverse, con questi numeri non ci dice questo. Dobbiamo anche lavorare sulle funzioni, peraltro molto decentralizzate, pensiamo al Palazzo di Giustizia, all'Università, che prima erano tutte in centro, ma che evidentemente trovano ancora larga diffusione in centro. Altre cose interessanti sono da dove provengono i pendolari. C'è una interazione molto forte con i comuni dell'Interland fiorentino. Interland è una parola brutta, in realtà siamo tutti integrati. Scandicci, Bagno a Ripoli, Fiesole si muovono in blocco verso la città, e c'è anche un movimento molto importante dei fiorentini verso questi luoghi. Quindi anche qui continuare a lavorare come pubbliche amministrazioni divise non è il futuro. Il futuro è davvero lavorare su un'area metropolitana che è integrata e deve essere integrata in tutti i servizi e nell'organizzazione di tutte le funzioni.
Ecco, dal punto di vista economico, Firenze ha tratto giovamento da alcuni provvedimenti del governo del passato, del governo che non c'è più. Infatti, una delle sue deleghe è quella sul patto per Firenze. Il governo è appena cambiato, ci potrebbero essere delle ripercussioni a livello locale, dei cambiamenti di rotta che potrebbero impattare quella che è la politica economica del comune di Firenze nel prossimo anno?
Ma allora, i governi passati hanno fatto una strategia che sta nell'agenda europea, che è quello dell'urban agenda. Cioè l'Europa ha negli ultimi anni affermato che tutti i temi, gran parte dei temi avvengono nelle città, problemi e opportunità, e ha deciso di concentrare le proprie risorse in questi luoghi. Il governo non l'ha fatto solo per Firenze, cioè esistono degli assessori che si occupano del patto per Milano, del patto per Napoli, del patto per Bologna, del patto per Genova, quindi è un tema diffuso. Quindi se qualcuno in questo momento immagina che ci debba essere una ritorsione nei confronti di una città, secondo me farebbe un grave errore. Secondo me le città sono i luoghi dove si concentrano i temi. I numeri che raccontavo prima sono evidenti, ma se pensiamo all'immigrazione, se pensiamo paradossalmente anche agli effetti negativi, ma allo stesso tempo a tutti gli elementi attrattori di creazione di nuova economia, sono nelle città. Immaginare che le risorse debbano essere disperse territorialmente anziché concentrate dove gli elementi, i picchi positivi e negativi avvengono, sarebbe un errore. Quindi se qualcuno dice no, vabbè, togliamo tutto a Firenze, secondo me sarebbe, a parte iniquo, ma non sarebbe illuminato, ecco.
Arriva una domanda, riguarda naturalmente questa delle presenze del centro storico. Non mi è chiaro il discorso relativo alla quota di ingresso alla città da parte del traffico privato. Può illustrare meglio questa situazione? Una domanda ci arriva da Enrico sulla nostra pagina Facebook.
Sì, no, in realtà non, io ho parlato di presenze, quindi sono il numero di soggetti che sono presenti durante il giorno, ma che hanno la loro presenza notturna altrove, quindi quelli che vengono e che sono continuativamente presenti lunedì, il martedì, il mercoledì, cioè nei giorni di lavoro. Quelli sono stati identificati come pendolari, come presumibilmente sono. Ce ne sono circa 120 che vengono da comuni fuori Firenze verso Firenze ogni giorno. 120.000. Non ho parlato di traffico, nel senso che noi non abbiamo esaminato, anche perché è più complesso, il modo attraverso il quale loro si spostano. Quello che abbiamo visto però, ad esempio, è la mobilità, quindi quanto si spostano nei giorni di scuola e non di scuola. Oggi, venendo qui, oggi tutti i fiorentini si muovono più liberamente. Ecco, un giorno di scuola abbiamo notato che ha una mobilità nell'orario di picco, cioè tra le 7 e le 8, che è quando si portano i ragazzi a scuola, quando i ragazzi vanno a scuola, di quasi il 30%, del 28%. Quindi alcuni elementi di mobilità li abbiamo esaminati, ma non abbiamo esaminato la modalità attraverso il quale i pendolari entrano a Firenze. Quindi se la domanda è ma quanti entrano con macchine private, questo non lo conosciamo, ma è un altro elemento che con i telefoni vorremmo studiare, perché possiamo studiare la velocità.
Ecco, posso fare un commento, cioè che c'è un incremento quando nei picchi quando vengono portati i bambini a scuola, questa è una cosa che tutti si possono immaginare, ma quello che possiamo dire è esattamente i numeri. Questa è la...
Sì, è i numeri e anche il fatto che i trasportisti dicono, gli ingegneri, che il 5% di maggiore mobilità di traffico ovviamente determina coda. Quindi se quelli sono i numeri, evidentemente le politiche pubbliche e private devono adeguarsi se vogliamo risolvere il problema. Il problema è la coda, come diceva il sindaco Livingstone a Londra, la risoluzione è l'organizzazione degli orari, l'organizzazione del trasporto pubblico e del trasporto privato, che appunto gli elementi su cui noi stiamo principalmente concentrando i nostri sforzi.
Arriva una sollecitazione per la notifica delle multe praticamente tramite le PEC, perché se qualcuno praticamente ha un domicilio diverso alla residenza, poi finisce per pagare delle more inaudite, perché dal momento in cui scade, diciamo, questa ingiunzione, al momento in cui arriva effettivamente nelle mani di colui che la dovrebbe pagare, quindi questo praticamente è un sollecito, facciamo presto.
Io sono perfettamente d'accordo, però ricordo all'ascoltatore che in realtà noi oggi da qualche anno abbiamo superato il sistema di Equitalia, quindi prima che arrivino le ingiunzioni fiscali in realtà ci sono delle segnalazioni sul paga prima paga meno. Ovviamente se il tema è poter pagare entro i 5 giorni la multa, questo riguarda alcune infrazioni, e questo potrebbe essere sicuramente superato. Io sono d'accordo ed è per questo che appunto è stato richiesto, e su questo stanno lavorando gli uffici della Polizia Municipale e del Servizio Entrate.
Una domanda personale per quanto riguarda la permanenza notturna: cosa succede la sera con i dati dei cellulari? Si, Firenze effettivamente si svuota, o quanta gente dorme al centro,
no,
di Firenze?
Questo è l'elemento che dicevo prima. Ci sono il dato delle presenze notturne dei residenti, cioè di quelli cui la cella telefonica è prevalentemente, quindi le ore notturne e continuativamente nei mesi, è più o meno equivalente ai residenti anagrafici, è dell'1,6% in meno, il che vuol dire che Firenze non si svuota. Quello che ci diceva la precedente analisi è che di notte in realtà è molto popolato anche il centro storico, che apparentemente viene sempre detto che non ha residenti. Ora, io non sto parlando dei residenti anagrafici, quelli con la CIA aspirata, stiamo parlando di tutti coloro che sono presenti, quindi è molto probabile che, anzi sicuramente è avvenuto, che è cambiata la tipologia di popolazione di Firenze, si fanno meno figli, c'è più immigrazione, però è una città ancora molto popolata, cioè non è Venezia, non è la Venezia lagunare dove in effetti la sera si sentono i rumori dei propri tacchi quando si cammina.
Bene, assessore, io direi che ci ha praticamente illustrato. C'è qualche altra cosa che vuole dire sull'operato del suo assessorato? C'è qualche delega che non abbiamo esplorato abbastanza?
Beh, ce ne sarebbero tanti, ma sono molto grigie. La mattina è lunga, il sole è alto, per cui non mi voglio annoiare ulteriormente con tutto questo.
Devo dire che rispetto ad altri assessorati più caldo, anche i commenti dei nostri ascoltatori sono minori, quindi è vero che il suo assessorato è un po' grigio. Insomma, e poi c'è un'altra cosa: nel momento in cui si parla di numeri, per poter processare ci vuole una certa competenza, quindi molte volte anche durante i suoi interventi in consiglio comunale praticamente la gente prende quello che dice, perché non sa più o meno nemmeno come poter replicare. Questo è una delle caratteristiche di essere l'assessore al bilancio.
Quindi mi reputo promosso, come devo prenderla questa?
Ma al momento non è arrivata nemmeno una critica, e quindi questo lo lasciamo, perché comunque continueranno ad arrivare, però per il momento devo dire che non ci sono state delle grosse contestazioni su tutto quello che ha detto.
Aspettiamo,
quindi,
gli scrutini,
allora. Aspettiamo gli scrutini e poi le faremo sapere. Grazie Assessore Perra, Assessore al Bilancio e a tante altre cose del Comune di Firenze. Questa trasmissione di Promossi o Bocciati termina qui, ci se ne sarà un'altra anche domani mattina alle 9:30. Grazie a tutti, buona giornata.
Buongiorno, arrivederci.
Promossi promossi o bocciati?
Risultati e rimpianti dell'amministrazione di Palazzo Vecchio a cura di Jimmy Tranquillo.